Il presidente americano, quando l'esito della guerra ormai era chiaro, si trattava solo di aspettare, era una questione di tempo, riteneva inevitabile l'affermazione in tutto il mondo dell'economia di mercato e anche in Unione Sovietica. Lui infatti era convinto che una volta visti i benefici derivati da quel sistema economico, anche nella patria del socialismo sarebbe stato adottato lo stesso sistema, magari all'interno di una cornice politica autoritaria. Nella strategia di Roosevelt, l'Unione Sovietica rivestiva un ruolo centrale, consistente nell'esercizio di una politica di potenza con finalità di equilibrio e di stabilizzazione in tutta l'area dell'Europa orientale. Infatti pensava all'Europa come un insieme di paesi piccoli, come già ho detto, dovevano essere piccoli e dipendenti, il cui ruolo nell'ordine internazionale doveva essere del tutto trascurabile. Quello stesso ruolo, nell'area occidentale, secondo i piani di Roosevelt, doveva esercitarlo l'Inghilterra, mentre agli Stati Uniti sarebbe spettato il compito di mantenere l'equilibrio fra i due paesi, facendo un po' da mediatore e naturalmente avocando a sé il diritto di partecipare ad ogni decisione importante che riguardasse l'Europa. Quindi non vi fu alcuna ingenuità da parte di Roosevelt di fronte a Stalin, né debolezze di fronte al fatto che già durante le trattative di Yalta l'esercito sovietico era penetrato a fondo in alcuni territori che poi rimasero sotto l'influenza dell'Unione Sovietica. L'atteggiamento dell'amministrazione Roosevelt nei confronti dell'Europa era chiaro già, diciamo, all'inizio del 1943, la fine del 1942, quando venne adottata una direttiva molto, molto chiara, che consisteva in 3 punti. La collaborazione con l'URSS era l'obiettivo americano più importante per mantenere la pace nel dopoguerra e favorire gli interessi americani. Secondo punto, la collaborazione con l'URSS era possibile se le richieste e i legittimi interessi sovietici in Europa e in Asia fossero stati soddisfatti. Terzo punto, la divisione dell'Europa in sfere di influenza fra la Gran Bretagna e l'Unione Sovietica, come soluzione non soltanto inevitabile, ma anche desiderabile. Ecco, questi principi erano presenti come orientamenti fondamentali della politica di Roosevelt già nella primavera del 1943 e furono esposti da Roosevelt in privato ai rappresentanti del governo inglese e di quello sovietico. La valutazione strategica, politica e militare prefigura un'idea di dominio dell'Unione Sovietica, specialmente in considerazione della disfatta e della divisione della Germania, che non è più in grado di esercitare alcuna funzione di argine. Dunque, secondo quello che scriveva il comando militare americano, poiché è indubbio che la Russia dominerà l'Europa dopo la sconfitta dell'asse, diventerà ancora più importante sviluppare e mantenere relazioni il più possibile amichevoli con quel paese. Quindi non ci si deve stupire se alla conferenza di Teheran, già al primo incontro con il leader sovietico, Roosevelt accettò le sue richieste in merito ai confini polacchi, quindi per motivi di sicurezza furono ampliati i possedimenti russi. Quindi non si deve parlare di debolezza, riferendosi all'atteggiamento del presidente americano nei confronti di Stalin, né di ingenuità. Semmai si deve parlare di errata percezione del ruolo dell'ideologia nella società sovietica e di incomprensione del carattere espansionista del regime staliniano, nonché della vera natura del controllo che Stalin avrebbe esercitato ed instaurato nei territori acquisiti. Roosevelt nutriva quindi 2 convinzioni sbagliate. Riteneva che le lusinghe del benessere avrebbero fatto sposare anche all'Unione Sovietica l'economia di mercato. Distrutta dalla guerra con insufficienti risorse per la ricostruzione, l'URSS, secondo il presidente americano, sarebbe ricorsa all'Occidente per ottenere gli aiuti necessari, aprendo così il paese all'influenza dei paesi capitalistici. Invece abbiamo visto che quando fu varato il piano Marshall, l'Unione Sovietica, che pure fu invitata a parteciparne, si tenne fuori. La seconda convinzione riguardava il bisogno sovietico di garantire la sua sicurezza. Roosevelt, ma così anche gli altri leader occidentali, pensavano che la creazione di una zona cuscinetto ai confini dell'Unione Sovietica avrebbe garantito la sicurezza di quel paese e questo dunque potesse considerarsi soddisfatto allora e per sempre senza avanzare ulteriori rivendicazioni. Contrariamente a ciò, Stalin non riteneva sufficiente quell'area di protezione, l'area cuscinetto rappresentata dai paesi dell'Europa orientale, i quali in breve non solo entrarono nell'orbita sovietica, ma diventarono proprio suoi satelliti. E di lusinghe del benessere neanche a parlarne per il capo di un paese che con i piani quinquennali costati davvero sangue, sudore e lacrime alla classe operaia e ai contadini, aveva dato prova di un estremo dinamismo e della capacità di raggiungere obiettivi ambiziosi, imponendo un livello, sia il livello sia la qualità dei consumi interni. Il rifiuto da parte di Stalin della convergenza offerta da Roosevelt, così come la preparazione ad uno scontro che in realtà era soltanto minacciato, paradossalmente rimisero in gioco l'Europa occidentale, sulla quale la Gran Bretagna non poteva né voleva esercitare il ruolo di tutore in nome e per conto degli Stati Uniti d'America. Certo, non casualmente, vedremo, Winston Churchill fu un convinto assertore della nascita di una confederazione europea, gli Stati Uniti d'Europa, che non comprendesse la Gran Bretagna. Anche se segnata da differenze non certo marginali, l'Europa, come abbiamo detto, si era configurata nel corso dei secoli come sostanzialmente unitaria sotto il profilo delle idee e della cultura e profondamente divisa dalla politica. Con la Seconda Guerra Mondiale, quella forma di unità venne meno. Tramontò in primo luogo in connessione con la suddivisione in due aree, occidentale e orientale, senza più tratti comuni, e la cosiddetta guerra fredda accentuò la divisione dell'Europa e consolidò la sua marginalizzazione politica e culturale, cioè la marginalizzazione che le due superpotenze avevano perseguito e determinato. Nel blocco orientale tutto viene subordinato agli interessi sovietici, senza la ne neanche minima concessione a idee guida proprie del bagaglio della vecchia Europa, idee quali sovranità nazionale, libertà, pluralità di vedute e modelli di riferimento politici o economici. Invece nell'Europa occidentale la libertà era garantita almeno come modalità esistenziale quotidiana delle popolazioni, ma a livello di scelte strategiche, volte a determinare in maniera autonoma il proprio futuro come paese, tale libertà era legata ai bisogni e agli interessi della più grande potenza militare, cioè quella che era in possesso della bomba atomica, cioè gli Stati Uniti d'America. Sicché la libertà di questi paesi, la sovranità nazionale, non era che una emanazione della grande potenza a cui facevano capo, la quale con il suo ombrello protettivo, specialmente l'ombrello nucleare, tutelava la propria sfera di interessi e determinava rapporti politici, ideologici ed economici che dovevano vigere sotto il suo controllo e in quel contesto. La situazione internazionale che si era venuta a creare naturalmente condizionava molto le scelte politiche dei paesi occidentali. Una di queste era la realizzazione di una confederazione europea o di qualcosa di simile, una forma di unione. Ecco, questa realtà, o meglio questa ambizione, va calata nella situazione dell'epoca. Ciò per dire che essa era parzialmente perseguita per fissare, attraverso una scelta politica e istituzionale, il punto di approdo di una vicenda lunghissima, secolare, travagliata. Concorrevano a questa ambizione i movimenti paneuropei, quelli che durante il fascismo, anche durante il fascismo e il nazismo, erano riusciti a mantenere viva quell'idea, ma assai di più era perseguita in quanto argine ai supposti tentativi espansionistici sovietici. Era in sostanza pensata e voluta, non per qualcosa, bensì contro qualcosa, nella fattispecie contro il comunismo. Winston Churchill la gogna fin dagli anni 30 quale baluardo anticomunista, La sua proposta di realizzare la Federazione degli Stati Uniti d'Europa aveva esattamente questa finalità, non era il frutto di convinzioni europeiste. Infatti, la sua promotrice, paradossalmente, cioè la Gran Bretagna, sarebbe rimasta fuori perché, come Churchill scriveva sul Saturday Evening Post, la Gran Bretagna non appartiene a nessun continente, ma è la componente di ognuno, appartiene al vecchio come al nuovo mondo. Dunque, la vocazione imperiale non si sarebbe assolutamente né scalfita né messa in discussione. L'unità europea era fondamentale, quindi, a questo fine, aveva una validità strumentale e la Gran Bretagna lo dice esplicitamente, garantendo per sé il mantenimento di quella funzione imperiale tenendosi al di fuori dell'Europa che essa stessa promuoveva. Le relazioni speciali che legavano gli Stati Uniti all'Inghilterra, anche se erano in determinati momenti fonte di qualche tensione, finivano con l'accentuare le riserve inglesi nei confronti dell'Europa, perché li faceva sentire diversi, legati alla tradizione anglosassone, che potevano condividere solo con gli americani e non con gli europei. Assolutamente politica, la scelta a favore dell'Europa si concretizzò nel United European Movement, del quale lo stesso Churchill gettò le basi nel 1946 e ne assunse la presidenza. L'Europa unita quindi si riduceva sostanzialmente a ciò che serviva per risolvere il problema tedesco, cioè all'inserimento della Germania in una compagine europea e anticomunista, il cui scopo precipuo fosse quello di costituire una garanzia contro il pericolo di aggressione da parte della Russia sovietica. Che i rapporti fra gli europei e gli americani fossero determinati dagli interessi e non da comuni vedute, né dalla comune adesione a principi o valori che erano usati soltanto strumentalmente, è dimostrato anche dalla piega che prendono i rapporti anglo-americani. Legati da vincoli di amicizia particolari, i due paesi si trovano subito in contrasto dopo la guerra in merito alle modalità con cui gestire il processo di decolonizzazione. È una questione non più eludibile, specie dopo aver combattuto una guerra ideologica in nome della libertà. Ecco, dopo aver fatto questo, ed essere stata, per esempio, per un bel tratto di guerra, l'unica potenza che si stava opponendo al nazismo arginandolo, ecco, la Gran Bretagna intendeva procedere con cautela, intendeva procedere lentamente, specie nelle aree economicamente più importanti. Non era così propensa, se non per necessità, di cominciare ad abbandonare il suo impero, o meglio, ad accettare un processo di autonomia e indipendenza delle sue colonie. Diversamente dalla Gran Bretagna, gli Stati Uniti volevano imprimere un ritmo molto più veloce al processo di decolonizzazione, al fine di impedire che la Gran Bretagna costruisse una rete di legami privilegiati e al fine di rendere libero l'accesso ai mercati delle materie prime. Il rapporto preferenziale che l'Inghilterra aveva con i paesi del Commonwealth, secondo gli Stati Uniti, avrebbe limitato la loro politica di espansione e di influenza nell'area del cosiddetto Terzo Mondo. Dopo la morte di Roosevelt, come è noto, la situazione internazionale non si configurò così come egli in qualche maniera l'aveva preconizzata. L'Europa diventa infatti sempre di più una zona nevralgica e il presidente Truman arriva a teorizzare e praticare, ad esempio con l'aiuto portato alla Grecia e alla Turchia, un interventismo impensabile, un interventismo americano a tutela degli interessi suoi e di tutto l'Occidente. Gli USA temevano i contraccolpi di qualsiasi crisi regionale e, forti dell'esperienza del primo dopoguerra, temevano più di tutto una crisi post-bellica generalizzata. Occorreva quindi evitarla. Per raggiungere tal fine, evitare una crisi devastante, erano convinti che la presenza delle truppe americane fosse una scelta, benché necessaria, insufficiente. Si doveva intervenire sulle cause, bisognava vincere la povertà e la disperazione che questa crea, per togliere così, come dire, carburante dalla caldaia che alimentava la locomotiva comunista. Era questa, in estrema sintesi, la linea seguita dagli Stati Uniti in Europa, che si traduceva in una politica di aiuti funzionale sia alla conservazione degli assetti democratici in Europa occidentale, sia all'interesse dell'economia americana, che come un ventennio prima aveva necessità di trovarsi di fronte un continente europeo economicamente vitale e in grado soprattutto di assorbire la produzione americana. Ed ecco che il piano Marshall crea le condizioni per una ripresa economica e allo stesso tempo per una stabilizzazione politica. Per gli Stati Uniti era molto importante che in tutta Europa l'apparato industriale rientrasse all'interno degli standard americani e quindi subisse un profondo processo di modernizzazione, perché si dovevano favorire la produzione, riattivare gli scambi commerciali, favorire i consumi di massa, che erano il sintomo e la causa di un benessere diffuso, e un benessere che avrebbe, secondo loro, sicuramente garantito la pace sociale, avrebbe garantito l'integrazione, avrebbe garantito la crescita. E altrettanto importante era per gli Stati Uniti d'America creare in Europa una economia in espansione proprio attraverso l'integrazione. Lo scopo di questa integrazione era la nascita di un mercato unico all'interno del quale fossero eliminate tutte le restrizioni quantitative al movimento dei beni e così anche fossero abolite tutte le barriere valutarie che impedivano i pagamenti e aboliti tutti i dazi doganali. L'integrazione europea soddisfaceva interessi e bisogni essenziali per gli americani, così come la divisione fra l'Europa dell'Est e dell'Ovest era funzionale agli interessi e al bisogno di sicurezza dell'URSS. Il modello dell'URSS era sicurezza territoriale e prevalenza politica. Il modello degli Stati Uniti d'America era prevalenza dell'aspetto economico, dell'egemonia nei commerci e nell'economia. Però naturalmente questo implicava anche una valenza politica e infatti la doppia valenza politica ed economica delle scelte americane fatte per l'Europa non è facilmente scindibile se si vuole analizzare la natura dei rapporti euro-americani e magari interpretarla. L'una era strumento e sostegno dell'altra. Però, nel corso della lunga storia, anche difficile spesso, dei rapporti fra gli Stati Uniti e l'Europa, è stato più facile assistere a delle deroghe ai nobili principi politici e alla linea di azione e di governo intrapresa, piuttosto che una disponibilità a trascurare gli interessi economici e commerciali delle grandi corporation americane. Il sostegno al processo di unificazione europea avrebbe dovuto portare in cambio agli Stati Uniti dei vantaggi economici e politici derivanti dalla più stretta collaborazione e dalla integrazione, ma avrebbe anche determinato uno scuotimento morale e ideale degli europei, che doveva fungere da collante per la cultura occidentale da opporre alle sirene del comunismo russo. Il blocco occidentale concepito dagli USA poggiava sostanzialmente su tre pilastri: quello economico rappresentato dal piano Marshall, quello ideologico dalla dottrina Truman e quello politico-difensivo dal patto atlantico. In coincidenza con il risollevamento economico dell'Europa e dunque con l'affacciarsi della volontà di affrancarsi da un legame vissuto come troppo vincolante, anche se necessario, e seguire una strada che non collimava con quella americana, i rapporti fra gli Stati Uniti e l'Europa si alterarono fino a sfociare in una aperta competizione. E questo perché l'atteggiamento degli Stati Uniti non era quello necessario da conservare, da mantenere nei confronti di un alleato, ma era quello del superiore che impone degli ordini al sottoposto. Prendiamo un caso. Il delicato capitolo della difesa. Gli Stati Uniti spesso si limitavano a comunicare agli alleati le scelte che avevano fatto in materia di strategia e di controllo dei mezzi di offesa. decidendo loro quali ritenevano preferibili, come, dove, insomma, senza interpellare i governi europei, i quali non raramente disattendevano gli accordi, mi riferisco a quelli sugli armamenti convenzionali, restando al di sotto dei livelli considerati indispensabili, perché i parlamenti nazionali stanziavano con difficoltà i soldi necessari, i fondi necessari. E questo certo non facilitava il mantenimento di buone, amichevoli, nel vero senso della parola, rapporti fra i due. Sul versante politico anche c'è il desiderio di allentare i legami con gli Stati Uniti d'America, che si manifesta con il riaffacciarsi dell'idea di Europa intesa, badate bene, come terza via, ossia sempre terza via fra modello liberista americano e totalitario bolscevico, però incarnato e fatto proprio in questo frangente dai socialisti. Nel 1946-47 in particolare questa ambizione si diluisce nella scelta che i socialisti fanno a favore del campo occidentale, nel momento in cui le tensioni internazionali crescevano e una posizione mediana non era più proponibile. E certo parlo dei socialisti europei, adesso in questo caso non di quelli italiani, che rimangono fedeli al patto di unità d'azione, dunque legati, stretto collegamento con i comunisti, fino alla crisi di Budapest. Quindi parlo dei socialismi degli altri paesi europei o di un socialismo italiano che non è quello incarnato dal PSI. Parlo ad esempio di questa posizione riferendomi al socialismo liberale dei fratelli Rosselli, all'azionismo, al federalismo che nacquero nell'esilio imposto dal fascismo e erano costoro che si mettono, come dire, alla testa di quel movimento che parla apertamente di federazione europea. Sono esattamente gli esiliati che a Ventotene elaborano il famoso manifesto di Ventotene. Anche in Francia i socialisti sono molto più vicini all'idea, europea. Nel programma comune della resistenza che viene proposto dalla Section Française dell'Internationale Ouvrière, questa federazione, l'idea Europa, era esplicitamente prevista, ma ciò che si realizza invece è un europeismo di marca resistenziale che si limita alla sfera sociale, ad esempio a un programma di nazionalizzazione dei servizi essenziali. L'Europa di De Gaulle, incentrata su valori nazionali e patriottici, è l'Europa che recupera quell'antico aforisma, l'Europa dall'Atlantico agli Urali è, nell'accezione francese, l'Europa, sì, vista come meta ambita, ma l'Europa delle nazioni che si oppone alla potenza e alla prepotenza statunitense.